22 novembre a Ceppeto.
Per un cambio di microfono che si sperava rendesse migliore la recezione, si è avuto invece un fruscio intenso su tutto quanto le guide ci hanno detto, impossibile a risentirsi. Perciò trascriviamo quanto fu detto. 22 novembre 1973. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Ricominciare, o figli, queste riunioni tutti assieme uniti è per noi motivo di grande gioia e crediamo che anche per voi così è. Noi abbiamo parlato di tante cose, di tante verità, da quando iniziammo le prime riunioni fino a questa, sempre cercando di allargare l'orizzonte in modo da portarvi ad una visione consapevole della vita. Se l'uomo non pone attenzione, ancora lo ripetiamo, in giusto modo al mondo che lo circonda, la sua vita interiore tale è e tale rimarrà, salvo il moto naturale di tutte le cose. Ma quando un centro di coscienza e di espressione pone attenzione alle verità che a lui sono sottoposte, poco a poco il sentire, il patrimonio di questo centro di coscienza e di espressione, fluisce liberamente e quello che voi chiamate progresso diventa un fatto oltremodo rapido e irrefrenabile. Noi siamo costretti ad esprimerci con termini umani dicendo questa verità, parlare di progresso, di evoluzione. Ma se voi avete compreso, o perlomeno capito, le ultime verità, dovete rilevare quanto questi termini abbiano un significato che suona assai diverso da quello che una volta conoscevate. Evoluzione, quando tutto e non potrebbe essere diversamente, è già realizzato. Ciò non di meno, per voi che ancora siete ancorati al mondo del divenire, questi termini così debbono suonare. Oggi ponete attenzione al significato che intravedete. Poco a poco questo concetto che oggi focalizzate diventerà parte di voi stessi. E voi comprenderete nella giusta maniera che cosa veramente vogliamo significare. Molte volte ciò che noi vogliamo dirvi, o figli, dobbiamo dirli in un certo modo, perché, e questo nonostante le nostre precauzioni, accade ugualmente, corriamo il rischio di farvi comprendere una verità e falsarvene un'altra. Ad esempio, quando abbiamo parlato delle varianti, per farvi comprendere meglio questo concetto, avremmo potuto dirvi quello che fra poco vi dirò. Ma, e voi stessi ne converrete, dalle nostre parole voi avreste compreso una cosa che non corrisponde alla realtà, e cioè che i molteplici rami di una stessa storia non sono tutti ugualmente vivi e reali. Avremmo potuto parlare di ramo principale e di variante a questo ramo principale, di una storia generale, come stasera vi ho udito dire, ma dicendo questo correvamo il rischio che in voi si formasse la certezza, la convinzione, che dunque la variante che riguarda la libertà di un individuo fosse una cosa diversa dalla storia generale, meno reale o addirittura del tutto irreale. Se noi torniamo all'esempio del mendicante che riceve l'elemosina, potevamo dire: questo è nella storia principale, quella che tutti vedono, tutti coloro che osservano la scena nello stesso luogo, nella stessa strada. Mentre il fatto che il donante abbia la possibilità di dare l'obolo o non darlo è un fatto che riguarda la libertà di questi. Se dunque egli sceglierà di dare l'elemosina, seguirà la storia generale e non vi saranno problemi. Ma se la sua libertà, o meglio il suo egoismo, lo condurrà invece a non dare l'elemosina, egli sognerà di non darla. Per taluni di voi l'esempio così presentato poteva essere meglio comprensibile, vero? Allora è una sola storia. La realtà del piano fisico rimane integra ed è solo un fattore soggettivo, individuale, onirico, che porta una creatura ad un certo punto della sua esistenza a sognare cose che in realtà non accadono. Ma ammettendo anche che questo sia un sogno, deve essere un sogno tanto reale da essere sentito come una realtà, è vero? Ed allora che cosa succede? Nella realtà fisica il denaro è andato in mano al povero, nella realtà onirica il denaro è rimasto in tasca a colui che doveva essere il donante. Abbiamo visto che nei riguardi del sentimento, il sentimento del povero è reale e vivo. Ha seguito la storia vera, direte voi. Mentre il sentimento del donante, l'abbiamo detto prima, è altrettanto vivo e reale per quanto egli abbia sognato di non dare dei soldi, mentre in effetti li ha dati. Ma li ha realmente dati, anche in questo caso? Nei riguardi della sua vita intima, interiore? No, certo, perché quello che conta è l'intenzione e ciò che ciascuno di noi sente, è vero? Se anche il suo corpo fisico ad un dato momento ha tratto fuori del denaro e lo ha dato, questa azione non corrisponde affatto ad un sentire intimo, tanto che egli sogna di non averlo dato. Sogno reale, è vero, figli? Domanda. È la sua realtà. Risposta. È la sua realtà che noi nei riguardi della storia generale abbiamo chiamato realtà onirica. È vero? Che cosa accade? Che immediatamente dopo, per un evento misterioso, v'è il cambio della moneta. Allora, secondo la storia generale, il mendicante porterà al funzionario incaricato a cambiare la moneta ciò che ha ricevuto, comprese le monete di quel donante che non ha donato nella intenzione, mentre il donante porterà le sue monete. Ecco la necessità che il suo sogno continui ancora, perché egli, pur cambiando una somma di denaro che ha un certo ammontare, ai suoi occhi invece apparirà una somma di denaro di ammontare superiore, perché ha sognato di non dare niente, e così via. Questo sogno tornerà di nuovo nel donante tutte le volte che si renderà necessario per le conseguenze della primitiva scelta. Intendo dire questo, figli. Se noi parliamo di una realtà fisica e reale e delle varianti come di eventi sognati, ma tanto reali per noi, voi forse comprenderete meglio la possibilità di questo sdoppiamento delle storie. Voi questa sera, ammettiamo, potevate avere la libertà di venire qua o di andare al cinematografo. Supponiamo che questa sia la storia generale, la realtà vera, fisica, questa riunione, sicché la serata al cinematografo, se la aveste vissuta, sarebbe stata un sogno vostro, una realtà onirica, è vero? Vera e non esistente nel piano fisico. Allora sarebbe tutto chiaro per voi. Al momento della scelta, se sceglievate di venire qua, avreste seguito la realtà del piano fisico, quella seguita da tutti, per intenderci. Mentre se aveste scelto di andare al cinema, ecco che avreste scelto un sogno e nessun altro avrebbe potuto vedervi in questo sogno. Così, pressa poco, è la realtà delle varianti. Enunciandola così, il fratello Kempis avrebbe forse semplificato le cose, ma non avrebbe detto la verità nel modo più aderente alla realtà, perché voi, con questo esempio così enunciato, avreste capito che esiste una realtà fisica e una realtà onirica, che la variante non è tanto reale quanto lo è il ramo principale. Ecco allora che l'esempio così detto non andava bene, perché se è vera la verità delle varianti, è vera nella misura in cui si riesce a comprendere che entrambe le molteplici storie sono vere e reali nello stesso modo. Che rappresentino la storia generale, per così definirla, o la storia particolare, ai fini della realtà fisica, che assoluta che relativa, come voi definirla volete, queste rame sono di una identica realtà, hanno una identica validità. Ecco perché quindi, per enunciare un principio nel modo più aderente possibile alla realtà, abbiamo dovuto discutere tanto con voi, discutere in modo amoroso e fraterno, figli, non in modo agonistico, è vero? Ma pensiamo che, nonostante le incertezze che taluno di voi può avere, pensiamo di essere riusciti a denunciare il principio delle varianti nel modo più aderente possibile alla realtà, ad una realtà captabile, capibile, comprensibile. Perché abbiamo detto, era importante questo? Perché, vedete, figli cari, noi dobbiamo proseguire nel nostro insegnamento, come sempre abbiamo fatto, e non possiamo soffermarci se non il tempo necessario per farvi raccogliere un istante, per ordinare le idee, ma sempre andare avanti. Non possiamo continuare a ripetere le stesse cose, tradiremmo lo scopo per il quale ci presentiamo. Se dovessimo sempre ripetere le stesse cose, allora dovremmo cambiare gli intervenuti. Faremmo una missione di comunicazioni di certe verità fra gli uomini ed una volta posto a conoscenza un certo gruppo di queste verità, sarebbe logico e necessario cambiare il gruppo per portare le stesse verità a conoscenza di altri. Ma noi invece vogliamo parlarvi di cose nuove, sempre, fin dove ci è possibile, e vogliamo che voi ci seguiate, compresi gli ultimi di voi che sono venuti fra noi e che tanti sforzi fanno dal loro canto per raggiungervi. Allora, per andare avanti, dobbiamo dire le cose nel modo più preciso possibile. Perché se noi le diciamo in un modo che sia più facilmente comprensibile a voi, o figli, ma non preciso, quando poi siamo al punto di spiegare le verità successive, ci troviamo in difficoltà. Se voi non avete compreso che questo vostro corpo fisico non è neppure una realtà fisica come voi intendete, come del resto tutto il piano fisico al quale l'uomo dà tanta importanza, se non siete convinti di questo, adesso che apriamo una nuova via dell'insegnamento, un nuovo capitolo, un nuovo gradino, quello che voi volete, se non avete capito questo, ecco che vi trovate in grande difficoltà, voi a seguirci e noi a spiegarci. Perciò è possibile, sì, comprendere la verità, ma comprenderla nel modo più preciso possibile, denunciarla nel modo più aderente possibile alla realtà. Altrimenti poi ciò che può essere enunciato con faciloneria e semplicità per farvi comprendere superficialmente viene poi a tradire la comprensione di altre verità successive. Noi vi abbiamo invitati ad un ripasso generale per questo motivo, ancora lo ripeto. Adesso io non voglio più proseguire e vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Domanda. Dali, perdona, avremo una domanda da farti. Risposta. Alla fine, figlie. Domanda. Grazie, perdona. Dali. Salve a voi. Voi avete saputo questa sera che dobbiamo andare avanti. E certo, sarete in curiosità di sapere quali argomenti toccheremo. Noi cominciammo l'insegnamento parlandovi di cose che potevano appartenere alla morale che l'uomo conosce e man mano da quelle che potevano essere le raccomandazioni, gli inviti, i comandamenti della morale, siamo passati a parlarvi del mondo che vi circonda. Qual è il vero destino dell'uomo, dell'evoluzione, di cose che non conoscevate, voi appartenenti al mondo occidentale, perché la vostra religione non ve li insegna, la reincarnazione, l'evoluzione, il karma e via e via. Da queste verità intime, ma anche del mondo esteriore, se vogliamo, che possono spiegare in modo più chiaro e più logico, più convincente, la verità di tutti i giorni con i suoi problemi, le sofferenze che sentite in voi stessi e che vedete negli altri, ad un certo momento si è inserito un insegnamento portato dal fratello Claudio che riguarda l'intimo vostro. Un insegnamento molto importante, moltissimo. Poi abbiamo cominciato a parlarvi della realtà, di quelle verità che riguardano la non contemporaneità del sentire, le varianti che anche questa sera hanno suonato come dolenti note ancora un'altra volta e via, fino a che vi abbiamo detto, sempre in una successione progressiva, che l'io non esiste. E io mi auguro che voi abbiate compreso veramente questa importantissima verità che merita una profonda meditazione. L'io non esiste, cioè non c'è qualcosa che percepisce e quindi sente, ma noi siamo fatti di sentire. Come abbiamo detto, Dio non è colui che ama, ma è amore. Così voi che questa sera sentite, non con gli orecchi, ma con il sentimento, dopo che con gli orecchi, questa serata, non siete voi che percepite la serata nel senso che credevate, ma è il sentimento relativo a questa serata che si manifesta, che è, che esiste nel microcosmo che siete voi. Vi abbiamo detto che a questo punto del vostro sviluppo, tanto per dire qualcosa di cui fare un punto per intenderci, la realtà può fluire in voi. E questa affermazione ha destato in taluno di voi delle perplessità. Voi avete pensato immediatamente alla realtà assoluta. Io non voglio dire né sì e né no, perché dire sì direi una cosa non esatta, come la direi altrettanto se dicessi no. Ma prendiamo la cosa da un altro punto di vista e diciamo, quando voi ascoltavate l'importantissimo insegnamento del fratello Claudio, che parlava del divenire dell'essere e diceva che l'uomo deve essere estremamente sincero con se stesso, vedersi nella realtà di ciò che è e non di ciò che vuole apparire, l'uomo quando fa così è nell'essere e non nel divenire. Quando vive la sua vita nella consapevolezza di ciò che è lui come essere interiore, senza infingimenti, senza voler apparire né agli occhi degli altri né soprattutto a quelli di se stesso diverso da come è in realtà, allora l'uomo è nell'essere, ha abbandonato il mondo del divenire. E noi vogliamo che voi siate in questo mondo dell'essere, perché solo in questo modo il sentire fluisce liberamente. Se ciascuno di voi è impegnato in una vita che non è la sua reale, del suo intimo, ciò significa che ciascuno di voi sta seguendo una commedia che si costruisce su misura, e se è impegnato in questa commedia, che a volte può diventare anche una farsa, allora il suo sentire non fluisce liberamente. Egli è nel mondo del divenire, segue una vita di sensazioni e non di sentire, di quel sentire che noi intendiamo. Dunque, prima di proseguire, è estremamente importante ricordarsi, richiamare alla memoria l'insegnamento del fratello Claudio, perché il vostro vivere sia un vivere d'essere. Ci sono delle varianti nella vita d'ognuno, non solo varianti del piano fisico, dicemmo, ma in tutti i piani, ed è quindi possibile che nella vostra vita di sentimento vi sia un fluire di sentire liberato, di un sentire che corrisponde all'essere liberato, a creatura liberata, a individuo liberato. Liberato prima di tutto dal mondo del divenire, dall'illusione, dalla delusione. Se voi siete convinti di quello che vi abbiamo detto, non avrete difficoltà a capire qual è la vera natura del vostro individuo, del vostro essere, qual è la sua costituzione. Esistono, non dico dei sistemi, ma delle posizioni, delle meditazioni, secondo le quali questo fluire è agevolato. Questi non sono metodi, badate bene, perché debbono poggiare sulle convinzioni dell'individuo. Se l'individuo non è convinto di ciò che noi abbiamo detto fino a questo momento, non ha ben capito, ha qualche incertezza, allora queste posizioni diventano pressoché inutili. Se voi non siete convinti di non avere un corpo fisico, secondo come lo considerano gli uomini, ma che anche la sensazione di avere un corpo non è che una illusione, un gioco di percezione, e non siete tanto padroni di questo concetto da poterlo in ogni momento avere chiaro di fronte ai vostri occhi e poterlo ritrovare nelle varie occasioni della vita, nelle varie situazioni della vita, è perfettamente inutile seguire gli atteggiamenti dei quali vi parleremo. Ma se voi siete riusciti a capire ciò che vogliamo significare quando diciamo che l'io non esiste e diamo delle indicazioni sul microcosmo, sulla costituzione del microcosmo, allora queste posizioni, queste meditazioni possono essere di un certo interesse. Occorre per prima cosa che ciascuno sia consapevole di se stesso, si conosca, riesca a capire quanto egoismo è in lui. Non giustifichi certe azioni riprovevoli dalla morale comune che egli ha commesso, o certi pensieri, o certe intenzioni, o certi desideri, cercando delle giustificazioni a volte anche plausibili. Occorre che ciascuno di voi ricerchi sinceramente la verità del suo io. Non abbiate paura di voi stessi, di apparire quali siete. Questo non suoni offesa per nessuno. Questo è estremamente importante. Dopodiché è assai importante raccogliersi, meditare. Per agevolare la meditazione occorre trovare una posa comoda che vi consenta di rilassarvi. Quanto deve essere difficile, penserete voi, nella vita di oggi poterlo fare. Ma forse chi ha interesse a seguire ciò che vi diciamo non sente tanto gli impegni umani quanto gli altri uomini e può trovare il tempo per meditare. Se invece non riesce a trovare questo tempo, ciò vuol dire che i suoi impegni, certo importanti, nessuno può metterlo in dubbio, lo interessano tanto ed allora quello è il suo campo di azione. Dico questo senza ironia alcuna, semplicemente come la constatazione di una realtà. Rilassarsi, dunque, abbandonare il proprio corpo fisico ed eccoci giunti alla meditazione. Che cosa è questo corpo fisico? Qualcuno di voi prima ha detto che se lo si osserva dal punto di vista della materia fisica, sono più i vuoti che i pieni. Osservazione esattissima. Questo vostro corpo, che voi vedete e percepite come un'entità materiale, a livello di materia atomica, assomiglia ad un firmamento. All'universo astronomico, in cui grandissimo è lo spazio occupato da materie estremamente rarefatte rispetto allo spazio occupato da materie solide. Ma se continuiamo questa meditazione secondo ciò che noi conosciamo, la verità dei fotogrammi, addirittura giungiamo a considerare come questo corpo fisico non esista come un ente a sé che nasce, cresce, vive, evolve e muore, ma sia frazionato in una miriade di fotografie, di situazioni che lo contemplano dalla nascita alla morte. Dunque, ecco che sorge una prima considerazione. Io, diciamo pure ancora io, se questo ci serve ad abbreviare e ad capire meglio un concetto che in questo momento non riguarda la comprensione dell'io che non esiste, io non sono identificabile con il mio corpo. Il mio corpo è un ente a sé stante e forse non è per niente un ente. È qualcosa che mi fa percepire delle sensazioni, che mi pone in contatto con il piano fisico. Dunque, io potrei, ed entra in gioco l'immaginazione, pensare di fuoriuscire da questo corpo, perché questo corpo altro non è che un vestito, rifacendoci ad un'immagine cara agli orientali, qualcosa che non è per niente identificabile con me stesso. Ciò che io percepisco come freddo e caldo non è che una situazione appartenente al piano fisico relativa ad uno spazio circostante al mio corpo. Ma se io esco fuori da questo vestito, immediatamente il mio freddo ed il mio caldo cesseranno, perché interrompo il collegamento fra il centro di sentire che io sono e l'ambiente nel quale si produce il caldo e il freddo, o nel quale esiste qualcosa che io denuncio come caldo e freddo. E così è del dolore che mi assilla. Io ho una parte del mio corpo che è sofferente, ma non sono io che soffro. Io percepisco questa sensazione di dolore perché sono unito al mio corpo, ma se io fuoriesco dal mio corpo, il dolore non è più da me percepito. Io sono un piccolo cosmo che ha in sé ogni risorsa. Agenti esterni dell'ambiente nel quale il mio corpo è attaccato attaccano questo veicolo, ma attraverso ad un meccanismo di comunicazione la mia mente comanda il mio corpo di aggredire e di annullare questi agenti esterni ed il mio corpo si mantiene in salute. Dunque, in me, in questo piccolo cosmo che io sono, esistono un'infinità di possibilità. Inconsciamente la mia mente comanda al corpo di respingere l'attacco di agenti esterni che potrebbero danneggiarlo ed io neppure mi accorgo di essere stato attaccato. Ma se io unisco la mia volontà e la mia mente cosciente all'azione della mia mente incosciente, io posso risvegliare nel mio corpo quelle difese naturali che combattono gli attacchi che mi vengono dall'esterno, perché non sono io che soffro, ma è il mio corpo, e così via. Questa è la meditazione che dovete fare: disgiungere nella identificazione di voi stessi dal vostro corpo fisico. Quando siete riusciti ad operare questa separazione, e questo può essere fatto non solo durante la meditazione che ora vi dicevo, ma anche nella vita di ogni giorno, improvvisamente, mentre siete in mezzo al pubblico, dire: ecco, il mio corpo viene trasportato da qui a là ed io lo seguo, ma io sono indipendente da lui. Potrei, se lo volessi, con appropriati esercizi, astrarmi da questo trasporto e rientrare nel mio corpo quando fosse giunto a destinazione. Quando siete riusciti a dividere questa identificazione di voi stessi con il vostro corpo, allora dovete pensare alla verità dei fotogrammi. Come questo corpo, che ancora siete abituati a considerare come un tutto uno che ha una sua vita interna, in effetti si è spezzettato, suddiviso, sciorinato in una infinità di rappresentazioni. Io non sono vecchio, è il mio corpo che è rappresentato vecchio, ed io subisco quelli che si dicono gli acciacchi della vecchiaia perché sono legato a quelle rappresentazioni di un corpo vecchio e pieno di acciacchi. Ma io posso reagire anche a questa condizione contingente come a tutte le altre. Posso, se lo voglio, perché sono indipendente, astrarmi da quegli acciacchi e così via. Certo che la verità dei fotogrammi sul piano fisico non deve esservi di ostacolo, ma deve servire con più facilità a capire. E voi già lo sapete, lo avete detto anche questa sera, il corpo fisico non esiste. Dovete diventare padroni di questo concetto. A che fine? Ma perché, lo ripeto, è una posizione, una meditazione che, completata con altre posizioni che vi diremo, agevolerà il fluire del sentire, perché tutto poggi su una vita d'essere, su un'esistenza reale e non più legata al mondo del divenire. Pace a voi. Kempis. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Siamo giunti al termine di questa riunione, o figli, e voi comprenderete quanto importante sia pensare a quello che vi è stato detto. Per questo noi ci rivedremo fra 4 settimane, per lasciarvi il tempo di meditare nel senso che ha detto il fratello Kempis. Tutti quelli che abbiamo conosciuti sono da noi attesi, tutti accolti con amore, nessuno escluso. Per coloro che hanno interesse a seguire l'insegnamento, la cosa importante è essere tutti assieme uniti a queste riunioni. Non possiamo creare delle fratture neppure per questioni di spazio. Dali. In Dio tutto è manifestazione. Se noi consideriamo questo cosmo come Le altre manifestazioni cosmiche, come le possibili varianti di queste, noi comprendiamo che nell'infinità dell'assoluto le varianti non sono infinite, perché il cosmo, che è finito, non può avere infinite varianti. Ciò che è finito e determinato non conosce neppure nelle variazioni l'infinito. Perciò le varianti di questo cosmo, cioè gli altri cosmi, non possono essere un numero infinito, perché il cosmo, per quanto vasto sia, è sempre finito. Ecco perché nell'assoluto infinito non tutto è manifestazione, perché il relativo non può, nella riproduzione della sua variante, raggiungere l'infinito. Pace. X. Ci sono avute manifestazioni luminose circa l'altezza del capo di Roberto, che a me apparivano in forma di grappolo, luci luminosissime in una specie di fioritura alternata, non solo come al solito opaline, ma anche con dei rossi accesi e dei verdi vivi alternativi. Intenso profumo di rose alla fine della riunione, continuato anche quando molti degli ospiti si erano accomiatati. Ritornante a folate nei vari punti dell'ambiente. Therese, assolutamente intrascrivibile purtroppo, per quanto questa volta abbia parlato con voce meno esile, ha parlato principalmente ed insistentemente, consigliandoci di accontentarci di quanto materialmente abbiamo, quando ciò è sufficiente alle nostre necessità.